Stiamo studiando Colossesi, siamo arrivati al capitolo 3, è un'epistola potente, vediamo quante verità, tanti comandamenti, tanto di come vivere, ma anche tantissimo del cuore di Dio, della sua opera in noi. Sì, è un'epistola meravigliosa con tante verità dentro. Nell'ultimo sermone, in Colossesi 3, abbiamo considerato i ruoli in famiglia e i comandamenti che Dio ci dà su come vivere i ruoli in famiglia. È Dio che ha creato la famiglia e Dio vuole che abbiamo famiglie benedette, pensate al cuore di Dio. E per questo ci insegna come dobbiamo vivere i ruoli in famiglia. Proprio perché così possiamo avere vite benedette, rapporti benedetti. Possiamo godere le benedizioni che Dio ci dà, che è pronto a darci, quando viviamo camminando nelle sue vie. Non solo, ma anche quando camminiamo nelle vie di Dio, possiamo avere vite che portano frutto per la gloria di Dio. Quindi in Colossesi 3 abbiamo visto dei chiari comandamenti, ma i comandamenti di Dio, ricordate che non sono gravosi. I comandamenti di Dio sono per il nostro bene. Ed è importante che ricordiamo questo, che lo teniamo in mente. I comandamenti di Dio sono il risultato del cuore pieno di grazia e di amore che Dio ha verso di noi. Perché ci dà questi comandamenti? Perché vuole insegnarci come vivere la vita che Lui ha creato, come vivere i rapporti che Lui ha creato, perché possiamo avere vite benedette, famiglie benedette, rapporti al di fuori benedetti. È una vita che porta frutto. Dio con i suoi comandamenti non vuole schiacciarci con pesi impossibili da portare. Vuole benedirci. Vuole darci più di sé. Ecco perché Dio ci dà i suoi comandamenti. Quella è la base per capire bene quello che stiamo vedendo in Colossesi 3. Oggi, con l'aiuto di Dio, andiamo avanti con il resto del capitolo, finiremo il capitolo 3 e Dio qua ci dà altre istruzioni, ci insegna come vivere altri ruoli, due ruoli in particolare. Ma mentre consideriamo cosa Dio ci comanda, è fondamentale che teniamo in mente questo principio, che i comandamenti di Dio sono per il nostro bene. In un certo senso non è la lista di come devi vivere, è la lista di come camminare per essere benedetto, per avere più di Dio, per avere una vita non sprecata, ma una vita che è spesa per la gloria di Dio, per l'eternità. Quindi teniamo in mente qual è il cuore di Dio per noi, dandoci questi comandamenti. E proseguiamo nel capitolo 3 in Colossesi. Che Dio ci guidi mentre studiamo questo brano, che è un brano potente. Quindi trovate con me Colossesi 3 dal versetto 22. Qua troviamo due ruoli. Paolo negli ultimi versetti del capitolo 3 e il primo versetto del capitolo 4 parla di due ruoli. Parla di servi e di padroni. E vogliamo considerare questi due ruoli. Prima i servi e dopo i padroni. Ma prima di iniziare a vedere cosa Dio dice ai servi, è importante che capiamo chi sono i servi. Di quale ruolo sta parlando Paolo e Dio tramite Paolo in questo brano. Molto importante. Nella società in cui viviamo noi, oggi, qui, non esiste più la servitù come era nel passato. Quindi i servi come c'erano nel passato, i padroni come c'erano nel passato, non esistono. Allora è un brano storico che ci insegna principi che non ci riguardano oppure si applica anche a noi? Certamente riguarda anche noi direttamente, ma allora chi sono i servi? I servi di cui sta parlando qui Paolo e Dio tramite Paolo sono tutti coloro che lavorano sotto un padrone. Quindi, in termini di oggi, noi parleremo di lavoratori. I comandamenti che troviamo qua, quello che Dio ci insegna di come vivere il ruolo di servi, si applica a chiunque lavora sotto l'autorità di un datore di lavoro. Perciò, se tu ti trovi in questa condizione, se tu lavori come dipendente, ascolta bene, perché qua Dio ti sta insegnando come devi vivere quel ruolo. Ma in realtà, anche se non hai quel ruolo, ascolta bene lo stesso, perché i principi che vediamo in questi versetti si applicano in vari campi della vita. Qui sta parlando direttamente a servi e padroni, ma vedremo che sono principi trasversali che si applicano anche ad altri campi. Allora, tenendo questo in mente, tenendo in mente chi sono i servi, consideriamo quello che Dio ci insegna su come vivere questo ruolo. Leggo dal versetto 22. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. Dio qua ci dà un chiaro comandamento. I servi devono ubbidire ai loro padroni in ogni cosa. È molto chiaro. Chi è sotto un padrone, chi è sotto un datore di lavoro, deve ubbidirli in ogni cosa. Grazie a Dio, non è un comandamento complicato. È molto semplice. Dio ci comanda di ubbidire ai nostri padroni, che vuol dire fare quello che ci chiedono. E ci spiega anche in quale misura dobbiamo ubbidire. E dice, ubbidite in ogni cosa, in tutto. Non solo quando quello che ci chiedono ha senso. Non solo quando sei d'accordo con quello che ti chiede. Non solo quando capisci perché ti chiede una certa cosa. Ma dice, servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni. Allora, certamente questo riguarda tutto quello che ha a che fare con il lavoro. Un datore di lavoro non ha alcuna autorità da Dio per dirti come devi vivere la vita al di fuori del lavoro. Non ha autorità da Dio per spiegarti e dirti come devi vivere la tua vita in famiglia o al di fuori. Quindi è chiaro che il contesto di questo comandamento è il lavoro. Ma per quanto riguarda il lavoro, Dio ci comanda chiaramente di ubbidire ai nostri padroni in ogni cosa. Cosa vuol dire in ogni cosa? Vuol dire in tutto, quello, in tutto quello che ci chiedono che riguarda il lavoro. Ovviamente è escluso quello che va chiaramente contro quello che Dio ci comanda, è chiaro. Se il tuo datore di lavoro ti chiede di peccare, non devi ubbidirgli. Se ti chiede di mentire, non devi mentire. Se ti chiede di fare qualcosa di disonesto, non devi fare qualcosa di disonesto. Ma per tutto quello che va al di fuori di questo, per ciò che riguarda il lavoro, dobbiamo ubbidire in ogni cosa. Dio ci comanda di ubbidire in ogni cosa ai nostri padroni. Quindi, se il tuo datore di lavoro ti dice di fare una certa cosa o di farla in un certo modo, davanti a Dio devi fare quella cosa e devi farla in quel modo. È molto chiaro. Se lui ti dice di fare una certa cosa, oppure devi ubbidirgli, oppure se ti dice di non fare quella cosa, un'altra cosa, devi fare quella cosa o non fare quella cosa, anche se in realtà andrebbe bene, anche se in realtà potresti farla, anche se in realtà saresti capace. È un chiaro comandamento qua. Ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni. È molto importante. È un comandamento molto chiaro e molto semplice, non c'è tanto da spiegare qua. Ma nella carne non ci piace. Alcuni di noi, per grazia di Dio, abbiamo datori di lavoro molto buoni, molto comprensivi, altri no. E nella carne, di natura, è difficile ubbidire al tuo padrone in ogni cosa. ancora di più se non è un buon padrone. Ma la via che Dio ci insegna qua, di ubbidire a questo comandamento, è l'unica via benedetta. Allora tu hai la scelta davanti. O ti fidi di Dio e di quello che Dio ti comanda, quello che Dio ti mostra come la via benedetta, o ti fidi di te stesso, dei tuoi ragionamenti, della tua carne, e non avrai una vita benedetta. Raccoglierai le conseguenze del tuo peccato. Di chi scegli di fidarti? Cambia drasticamente come vivi. Prego che sceglieremo di fidarci di Dio per raccogliere i buoni frutti di quando viviamo fidandoci di Dio. Non solo Dio ci comanda quanto dobbiamo ubbidire ai nostri padroni, cioè in ogni cosa, ma ci parla anche di come ubbidire ai nostri padroni. E infatti aggiunge nella seconda parte del versetto 22 e dice: non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. Dio ci comanda di servire i nostri padroni e di servirli fedelmente, non solo quando ci vedono. Servire fedelmente il tuo padrone solo quando ti vede è cercare di piacere agli uomini. Quando ti comporti così, vuoi apparire in un certo modo davanti al datore di lavoro? Vuoi piacergli, vuoi essere visto bene, ma non è la realtà. Non gli stai veramente ubbidendo di cuore, lo stai facendo quando ti vede perché ti fa comodo essere visto così, ma non è il tuo cuore. Ed è una forma di mentire davanti a Dio. È fargli credere che stai servendo fedelmente quando invece non lo stai facendo. Magari stavi facendo dell'altro o non ti stavi dando da fare e appena se ne va torni a fare quello che stavi facendo prima. È un peccato grave davanti a Dio. È il contrario. Vivere così è il contrario di servire fedelmente il padrone. Ma Dio ci comanda di servire i nostri padroni fedelmente. Dio ci comanda come non comportarci, cioè non solo quando ci vedono, ma poi ci spiega anche come dobbiamo comportarci invece. E infatti alla fine del versetto dice, rileggo tutta la seconda parte del versetto 22, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. Dio ci spiega come non vivere e come vivere al suo posto. La parola che usa qua, semplicità, vuol dire con un cuore singolo, con un cuore che ha uno scopo solo. E descrive un cuore semplice, un cuore puro, che non ha doppi scopi, che non nasconde delle cose, ma che piuttosto serve umilmente il suo padrone. E aggiunge, temendo Dio, avendo timore di Dio. Se io faccio qualcosa per Dio, ma anche per essere notato dagli altri, non è con semplicità di cuore e non è temendo Dio. Quindi la semplicità di cuore descrive un cuore che fa tutto solo per Dio. E alla fine del versetto Paolo aggiunge proprio specificamente temendo Dio, che è un aspetto fondamentale. Il timore di Dio è fondamentale non solo nei rapporti di lavoro, ma nella vita cristiana in genere. E qua nel versetto 22 c'è questa forte contrapposizione tra vivere per piacere agli uomini e vivere temendo Dio. Sono due cose contrapposte. Ricordate che il timore di Dio non è avere paura di Dio. Il timore di Dio è vivere essendo coscienti che Dio mi vede e io non voglio offenderlo con il mio peccato. E perciò certo cammino come Lui mi comanda, perché voglio camminare rettamente davanti a Lui. Voglio fare quello che piace a Dio. Non possiamo avere vero timore di Dio e vivere veramente per la gloria di Dio e allo stesso tempo anche voler piacere agli uomini, cercando la gloria dagli uomini. Sono due cose opposte l'una all'altra. Perciò qua Dio ci comanda che i servi devono ubbidire ai loro padroni in ogni cosa, non solo quando li vedono, per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, facendo ogni cosa per Dio, volendo dare gloria a Dio, avendo timore di Dio. Ogni credente deve vivere avendo timore di Dio e non per ricevere la gloria degli uomini. Quindi vedete come questo principio si applica nel rapporto tra servi e padroni, tra lavoratori e datori di lavoro, ma anche si applica a ogni campo della vita cristiana. Se ci pensiamo un attimo, è chiaro che un credente dovrebbe vivere così. È chiaro che un credente dovrebbe servire fedelmente il suo padrone e non solo quando lo vede. È chiaro che dovrebbe ubbidirgli, fare quello che gli chiede di fare. È chiaro che dovremmo avere timore di Dio in tutto quello che facciamo. Allora, perché Dio ci dà questo comandamento? Perché Dio ci spiega quello che potremmo dire è ovvio che dovrebbe essere così? Perché spesso non è così. Non dovrebbe ogni credente vivere così automaticamente? Sì. Lo facciamo? No. Ecco perché Dio ci dà i suoi comandamenti. Perché di natura non viviamo così. Dio conosce il nostro cuore molto meglio di quanto noi lo conosciamo, conosce i nostri peccati molto più in profondità di quanto noi li conosciamo, sa quanto pecchiamo, sa quanto siamo attirati a dare spazio alla nostra carne. E la nostra tendenza naturale, fratelli, è di dare spazio alla nostra carne, è di non servire fedelmente i nostri padroni, è di cercare l'approvazione degli uomini. È di vivere per noi stessi, non per la gloria di Dio. Nella carne non viviamo in modo integro, non siamo fedeli. Ecco perché Dio ci dà questi comandamenti, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che ci venga ricordato come dobbiamo vivere, perché non viviamo così di natura. E questi comandamenti sono per il nostro bene. Dio ci ama al punto che ci ricorda in quale via dobbiamo camminare in ogni campo della vita. Se guardiamo a quello che abbiamo letto in questo versetto, è ovvio che un credente dovrebbe camminare così. Ma la realtà è che spesso non camminiamo così. E per questo Dio ci viene incontro con tanta grazia e ci mostra di nuovo in quale via dobbiamo camminare. Lui conosce il nostro cuore, sa che ci stanchiamo, sa che ci sediamo nella vita cristiana, ci sviamo dalla via benedetta. E allora vedete anche qua il cuore che Dio ha verso di noi, che viene incontro alla nostra debolezza. Allora pensate, quale frutto porta quando viviamo così la vita, il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro? Quando tu servi al tuo padrone fedelmente, non solo quando ti vede, ma gli ubbidisci in ogni cosa, cosa porta? Quando viviamo così, con semplicità di cuore, ubbidendo in ogni cosa, servendo bene i nostri padroni, allora siamo il profumo di Cristo con il datore di lavoro e con i colleghi. Allora è molto possibile che ci disprezzeranno, e ci vedranno male, quello è molto possibile perché il mondo non ha Dio. E spesso quando tu vivi come Dio ti comanda, ti vedranno come un pazzo. Ma sarà il profumo di Cristo. Anche se siamo disprezzati per il nostro modo di vivere, possiamo essere la luce di Cristo. Al contrario, invece, quando tu non vivi come Dio ti comanda, tu butti fango sul nome di Cristo. Pensate a questo. Se tu da un lato ti presenti come un seguace di Cristo, parli di Cristo, evangelizzi i tuoi colleghi, ma poi vivi in un modo che loro, guardando la tua vita, non vedono nessuna differenza, o peggio ancora, sei peggio degli altri, tu stai buttando fango sul nome di Cristo. Ed è grave. I colleghi o il datore di lavoro che non sono credenti in qualche modo associano il tuo modo di vivere con la tua religione e non saranno attirati per niente a quella religione. E così invece di essere il profumo di Cristo, hai infangato il nome di Cristo. E gli altri non vedono differenza in te, nella tua vita, oppure vedono una differenza negativa che non vogliono. Prego che ciascuno di noi camminerà fedelmente davanti a Dio, che gli altri noteranno una differenza, che vedranno nel profondo del loro cuore che è giusto, anche se esteriormente ci disprezzano, quello non importa. O che possiamo vivere in un modo che si veda una netta differenza e un cammino di integrità davanti a Dio. Poi Paolo va avanti e aggiunge altri aspetti di come vivere quel ruolo di servi. Ma quello che lui aggiunge in realtà si applica a vari campi della vita. Questo riguarda ciascuno di noi, chi ha un ruolo di servo, ma anche chi non ce l'ha. In Colossesi 3, versetto 17, che abbiamo visto qualche sermone fa, se vi ricordate, abbiamo già visto il comandamento di fare ogni cosa nel nome del Signore. E lo rileggo, dice: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. E qui nel versetto 23, versetto successivo, parla di una cosa simile. Leggo 23 e 24. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo il Signore. Questo comandamento riguarda tutto quello che noi facciamo. Tutto. Allora, come dobbiamo vivere come servi? E in generale, come dobbiamo fare quello che facciamo? E Dio ci insegna qua in modo molto chiaro. Prima di tutto ci comanda: qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo. Qua Paolo descrive il cuore che dobbiamo avere in tutto quello che facciamo. Fare ogni cosa di buon animo vuol dire fare ogni cosa con gioia, ogni cosa con un cuore contento. Il contrario è di fare le cose lamentandoti, tenendo il muso, oppure di farle controvoglia con un cuore scontento. Dio ci comanda: qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo. Ci spiego con quale cuore dobbiamo fare ogni cosa. E poi ci dà anche la chiave per poter vivere così. E infatti, nella fine del versetto 23, aggiunge di fare ogni cosa, dice di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. La chiave è di fare ogni cosa per il Signore e non per gli uomini. Certamente dobbiamo servire i nostri datori di lavoro, i nostri padroni, e dobbiamo servirli bene. E abbiamo appena visto come dobbiamo servirli. Ma qua dice: fate ogni cosa di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Quindi certamente dobbiamo servire i nostri padroni terreni, però lo scopo di servire il padrone non è di servire lui. Lo scopo è di servire il Signore in tutto quello che facciamo. Lo scopo di tutto quello che facciamo deve essere di farlo per Dio, non per gli uomini, per Dio e la sua gloria. Allora, ci pensi? Cioè, quando tu sei al lavoro, quando fai le tue mansioni al lavoro, ci pensi? Sto facendo questo per te, Signore. Umanamente sì, servo il mio datore di lavoro, ma io faccio questo per te. Ci pensi? Al lavoro, ma questo anche nelle cose quotidiane, dalle cose più grandi alle cose più piccole. Ci pensi? Signore, questo che sto facendo, da cucinare a pulire il bagno, a curare il giardino, quello che sto facendo, Signore, faccio questo per te. Ci pensi? Hai a cuore la gloria di Dio così tanto che anche quando fai una piccola cosa pratica vuoi farla per Dio e per la sua gloria? Quando viviamo così, fratelli, è l'unico modo buono e giusto di vivere davanti a Dio. Ma quando viviamo così diventa anche una grandissima protezione, Perché se tu stai peccando e lo sai, puoi dire: Signore, sto facendo questo per te, per la tua gloria? No, se hai un minimo di coscienza, no, non puoi dirlo. E quello automaticamente rivela che il tuo cuore è peccaminoso. Prego che avremo questo cuore sempre di più. E abbiamo bisogno, fratelli, gli uni degli altri per stimolarci a vivere così. Abbiamo bisogno di incitarci gli uni gli altri a vivere per la gloria di Dio in tutto quello che facciamo. Poi nel versetto 24 troviamo cos'è che dobbiamo tenere in mente per poter vivere così. Spesso nella vita cristiana, per poter camminare come Dio ci comanda, abbiamo bisogno di tenere in mente quello che ci sta davanti. La vita cristiana è una vita di fede. E allora, leggo il versetto 24 e notate cosa dobbiamo tenere in mente per vivere facendo tutto per il Signore. Rileggo 24. Sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo, il Signore. Ecco quello che dobbiamo tenere in mente. Dal Signore riceveremo la ricompensa dell'eredità. Questa è la prospettiva da avere. Non una prospettiva a oggi o domani, una prospettiva sull'eternità. Che da Dio riceveremo la ricompensa. Certamente serviamo un padrone terreno per avere lo stipendio, è chiaro, ma quello non è lo scopo. Dio ci insegna a fare ogni cosa per il Signore, non per gli uomini, perché dal Signore riceveremo la ricompensa. Abbiamo davanti a noi un'eredità, l'eternità alla presenza di Dio, che abbiamo ricevuto per grazia in Cristo. Allora ti chiedo, ci stai pensando? Pensi all'eternità? È davanti ai tuoi occhi che è quello che ti spinge a camminare nelle vie di Dio giorno per giorno? Se tu hai Cristo, tu starai alla presenza di Dio per tutta l'eternità, in perfetta comunione con Dio, in gioia completa. Se tu tieni in mente questo, ti deve spingere a fare ogni cosa per il Signore. Perché se tu tieni in mente l'eternità, ti ricordi anche che tutto in questa vita passerà. La ditta per cui lavori passerà, tutto quello che ti circonda passerà, ma quello che è fatto per Cristo non passerà. Noi che abbiamo Cristo, siamo servi di Cristo, serviamo Cristo. Qui dice nel versetto 24 alla fine, poiché voi servite a Cristo, il Signore. Noi non serviamo gli uomini. Umanamente sì. A livello umano, certo, abbiamo padroni, datori di lavoro, ma in realtà, in questo brano, Dio ci insegna a vivere in modo che tutto quello che facciamo lo facciamo per Cristo, lo facciamo per il Signore, lo facciamo servendo Lui. E allora ti chiedo qua, stai vivendo così al lavoro? Stai vivendo così nella vita quotidiana? Giorno per giorno? Sia che lavori come dipendente o no? Stai vivendo per Cristo? Oppure quello che fai lo fai per guadagnare soldi? Per avere fama, per costruirti un qualcosa di terreno? Perché fai quello che fai? È beato chi fa tutto per piacere a Dio. Non solo chi vive per la gloria di Dio riceverà una ricompensa meravigliosa che dura per tutta l'eternità, ma è vero anche il contrario. È una cosa che spaventa. Leggo il versetto 25. Ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatte, e non c'è parzialità con alcuno. Paolo qua fa un chiaro contrasto Da una parte c'è chi vive per Cristo, chi opera giustamente, chi vive per la gloria di Dio. E dall'altra parte c'è chi opera ingiustamente, chi non vive per Cristo, chi vive per soddisfare la propria carne. Chi vive per Cristo riceverà la ricompensa dell'eredità da Dio e sarà meravigliosa. Chi non vive per Cristo riceverà anche lui una ricompensa, ma sarà una ricompensa terribile. Sarà più terribile di qualunque male che puoi mai subire su questa terra. Chi vive per la propria carne e non si ravvede in questa vita finché c'è tempo, riceverà la giusta retribuzione delle cose ingiuste che ha fatto, che vuol dire la retribuzione per le cose peccaminose che ha fatto. Fratelli, Dio è giusto, è assolutamente giusto. E umanamente sappiamo questo, un giudice giusto deve condannare chi è colpevole. E così anche Dio. Dio deve condannare chi è colpevole. Dio è un giudice giusto e qua dice non c'è parzialità con alcuno. Dio è imparziale, non fa favori. E perciò Dio deve ricompensare, deve punire il peccato e lo fa. E chi arriverà al giudizio, non essendo stato perdonato prima per mezzo di Cristo e non essendosi ravveduto, sarà giudicato e sarà condannato, riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatto. Se tu non hai Cristo, oggi è il giorno della misericordia. Oggi è il giorno del perdono. Oggi c'è Cristo per ricevere il perdono. Perché tu non sai di avere domani. Tu non sai di avere domani. E quando ti trovi davanti a Dio, è troppo tardi. Lì riceverai la retribuzione delle cose ingiuste che hai fatto e non ci sarà parzialità con alcuno. Quando Dio, al giudizio, non condanna chi ha Cristo, non è favore, non è amore. È giustizia, perché Cristo ha pagato quella condanna. Non ci sarà parzialità. Dio non sarà buono con chi ha Cristo. Dio sarà giusto perché Cristo ha pagato. Allora, fratelli, alla luce di questo, pensiamo alla grandezza del perdono. Pensiamo alla grandezza del perdono. Noi siamo stati perdonati. La montagna di cose ingiuste che abbiamo fatto, la montagna di peccati che avevamo, è stata cancellata in Cristo. Quanto abbiamo peccato contro Dio. E quella retribuzione delle cose ingiuste doveva cadere su di noi e sarebbe stato giusto, perché abbiamo peccato tanto contro Dio. Ma Dio ha avuto grazia e Dio ha scelto di punire Cristo al posto nostro. E per mezzo di Cristo abbiamo ottenuto il perdono per tutti quei peccati. E così sulla base di quello che Cristo ha fatto, al giudizio Dio può darci la ricompensa dell'eternità. Invece di condannarci, può aprire le porte dell'eternità per noi, che possiamo entrare nella sua presenza per sempre in gioia. Pensate a quanto è grande quello che Cristo ha fatto per noi. Allora, se consideriamo quello, viviamo oggi al lavoro, ma in ogni cosa, per il Signore, facendo tutto per Lui, tenendo in mente che dal Signore riceveremo la ricompensa dell'eredità. E quindi non stanchiamoci guardando oggi, guardiamo in avanti, guardiamo quello che abbiamo davanti e viviamo per Dio in tutto quello che facciamo. Paolo ha parlato ai servi, chi lavora sotto un padrone, sotto un datore di lavoro. Adesso parla ai padroni, che è il ruolo opposto, cioè chi ha autorità sopra dei lavoratori. Ma vedremo che in realtà i principi qua si applicano anche a chi ha autorità sopra altri in genere. Infatti nessuno di noi qua è un datore di lavoro, ma questi principi si applicano a noi, perché in un ruolo o nell'altro abbiamo autorità su altri. Allora, leggiamo in Colossesi 4, il versetto 1. Padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso... Padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i servi, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli. Il comandamento che Dio dà ai padroni qua è di fare quello che è giusto e ragionevole verso i loro servi. Cioè, in altre parole, i padroni devono comportarsi verso i loro servi in base a quello che Dio ci insegna. E Dio ci comanda di amare il nostro prossimo, ci comanda di vivere per la gloria di Dio, ci comanda di vivere in modo da imitare il cuore che Dio ha verso di noi, come nostro Signore. Allora, allo stesso modo, i padroni, i datori di lavoro, devono avere questo cuore verso i loro servi. Devono agire non pensando solo ai propri interessi, ma nel bene, amando i loro servi, amando quelli che sono sotto di loro. E devono agire in modo giusto con loro, e dice in modo giusto e ragionevole. Per esempio, un datore che vive così, come Dio ci comanda il suo ruolo, non cerca di spremere i propri lavoratori il più possibile per guadagnare da loro il più possibile. E allo stesso modo non li tratta male, piuttosto si cura di loro, ha cura dei loro bisogni, li ama, li tratta bene, è attento ai loro bisogni. E di conseguenza chiede a loro quello che è ragionevole chiedere. E anche qua troviamo un sapendo che, come nei versetti precedenti, e dice sapendo che, cioè cosa dovete tenere in mente? E dice sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli. Cioè la chiave per chi ha questo ruolo è di tenere in mente che anche lui ha un padrone nei cieli, a cui deve rendere conto. L'autorità che i padroni hanno è un'autorità che viene da Dio. Non è un'autorità illimitata. Non è per fare i propri interessi, non è per dominare sui propri servi. Piuttosto, i padroni dovrebbero sempre tenere in mente che loro stessi hanno un padrone nei cieli, che è Dio. E perciò la chiave per chi ha un ruolo di autorità e per poter vivere bene quel ruolo, è di ricordare che lui stesso è sotto autorità. Quindi ogni padrone terreno ha un padrone in cielo a cui dovrà rispondere. Ed è fondamentale tenere questo in mente per poter agire in modo giusto e ragionevole con i propri servi. Allora, nessuno di noi qua è un datore di lavoro, un padrone, in quel senso. Ma alcuni di noi abbiamo ruoli di responsabilità al lavoro, che possiamo equiparare, e ancora più di noi abbiamo altri ruoli al di fuori del lavoro, che sono molto simili, perché abbiamo autorità sopra altre persone. Se consideriamo la vita in generale, per esempio, vari di noi qua siamo capi famiglia, abbiamo autorità e responsabilità sopra gli altri in famiglia. Vari di noi siamo genitori, abbiamo un ruolo di autorità sui figli. Pensate alle guide di chiesa, gli anziani hanno autorità e responsabilità sulla chiesa. Dio ci dà vari ruoli e ci dà comandamenti specifici per ogni ruolo, ma in generale questo principio che vediamo qua per i padroni, di come usare l'autorità, si applica in vari ruoli della vita. L'autorità che possiamo avere è sempre delegata da Dio. Non è autorità totale, illimitata. E e dobbiamo rendere conto a Dio per come viviamo i ruoli che Lui ci dà. Perciò, in ogni ruolo in cui abbiamo autorità sugli altri, stiamo in guardia per agire in modo giusto e ragionevole, come Dio ci comanda, e non usando l'autorità per i nostri interessi, ma amando e curando quelli su cui abbiamo autorità, sapendo che abbiamo un padrone nei cieli a cui dobbiamo rendere conto. In questo brano abbiamo visto comandamenti, vari comandamenti, perché Dio ci insegna come dobbiamo vivere il ruolo di servi, il ruolo di padroni e gli altri ruoli che sono simili. Ma prego che oltre ai comandamenti di come vivere, abbiamo visto anche il cuore di Dio per noi. Perché il motivo, ricordate, per cui Dio ci dà i comandamenti è affinché possiamo avere vite benedette, è affinché camminiamo nelle sue vie, per avere le sue benedizioni, per avere vite investite per la sua gloria, vite che portano frutto, anziché vite sprecate. Allora non è pesante quando Dio ci comanda come vivere come servi, come lavoratori o come padroni, piuttosto è una grazia che Dio ci mostra in quale via dobbiamo camminare. Abbiamo visto prima come di natura ci sviamo dalle vie di Dio. Dio ci dà comandamenti che non dovrebbero servire, dovrebbero essere ovvi. Eppure pecchiamo, non viviamo così. Ci servono questi ricordi. E qua vediamo la grazia di Dio che ci dà questi ricordi, che ci insegna come dobbiamo camminare. E non una volta, più e più volte. E quando ci sviamo, quando non camminiamo così, come buon pastore viene, ci riprende e ci riporta sulla sua via. E grazie a Dio per il cuore che ha verso di noi. Camminiamo nelle vie di Dio per avere vite benedette, per avere più di Dio e per vivere non sprecando la vita, ma portando frutto per Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Quanto è debole il nostro ringraziamento, Padre. Quanto ci ami, quanto vuoi il nostro bene. Padre, siamo così stolti che nella carne vogliamo vivere come vogliamo noi e non ci piacciono i tuoi comandamenti. Non ci piace di dover obbedire in ogni cosa ai nostri padroni. Non ci piace di usare l'autorità per il bene degli altri e non per noi stessi. Quanto stiamo stolti, Padre, quanto c'è di peccato ancora dentro di noi. Oh Padre, aiutaci a conoscere te, il tuo cuore, sempre di più e a imitare il tuo cuore verso gli altri. Padre, ti prego che quello che abbiamo visto oggi entri nel cuore di ciascuno di noi e che porti frutto, Padre, che non rimanga conoscenza intellettuale, ma che trasformi come viviamo giorno per giorno, Padre, al lavoro, in casa e gli uni con gli altri. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.